Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
Ed eccoci, ben ritrovati con la nostra super seguitissima, direi rubrica speciale Medicina e falsi miti. Naturalmente, come sempre, siamo in compagnia di Annalisa Silenzi, della dottoressa Annalisa Silenzi, dietista, nutrizionista, perdonatemi, non lo dico mai, dottoressa, ben trovata.
Buongiorno.
Allora, vi ricordo che naturalmente potete seguirci anche sulla pagina Facebook dell'Appennino Camerte e poi soprattutto che la nostra dottoressa ogni settimanalmente sul giornale cartaceo ha una rubrica tutta sua oramai da tantissimo tempo, molto seguita, molto apprezzata. Complimenti dottoressa, andiamo avanti e la prima domanda: tempi di frittura? No, vabbè, se frittura si fa sempre, però in questo periodo la salvia che sta arrivando nei vari orti, ve lo dico perché è presente anche nel mio orto, anzi a dire la verità si può coltivare anche in piccoli vasi, mi dicono. Valentino ci chiede: che tipi di proprietà ha la salvia, dottoressa?
Allora, ne ha diverse, diciamo che come tutte le piante aromatiche vengono anche un po' utilizzate come piante officinali, proprio per la loro composizione, proprio perché sono ricche di tante sostanze benefiche. È ovvio che va fatta una precisazione, cioè che tutti gli studi che abbiamo sulle piante aromatiche, ma in generale sui singoli alimenti, mi permetto di generalizzare la cosa, vengono fatti su delle quantità che non sempre poi riusciamo a rapportare con la porzione che noi mangiamo, e questo è un caso per esempio di quando utilizziamo le spezie e le erbe aromatiche. Mi spiego meglio: in cucina non è che ne utilizziamo in quantità così elevate da poter poi rapportare gli studi, i risultati degli studi ai benefici effettivi sul nostro organismo. Però è vero che la composizione che ha la salvia è una composizione ottima, perché contiene delle sostanze che hanno delle proprietà antiossidanti, delle proprietà antinfiammatorie, che quindi all'organismo danno tantissimi benefici. Viene utilizzata per esempio sia anche l'estratto stesso delle foglie di salvia, vengono utilizzate proprio per alleviare per esempio i segni dell'infiammazione anche in caso di dolore, quindi anche come antidolorifico per esempio o come antisettico. Infatti in diversi studi si va a studiare la proprietà e l'attività battericida della salvia, e quindi la sua proprietà e capacità di contrastare i batteri, quindi come antisettico. Questo per la composizione, quindi per le sostanze che ci sono all'interno. Però ritorniamo un po' al discorso che ne facciamo nell'uso alimentare, cioè quando parliamo di erbe, spezie, aromi, bisogna sempre tenere a mente che in cucina ne utilizziamo delle quantità piccolissime, per cui poi rapportare gli stessi benefici all'effetto che hanno sull'organismo diventa difficile. Questo per dire che sicuramente utilizzarla è ottimo, perché appunto ci può far solo che bene. Non dobbiamo vederla come un alimento dalle proprietà miracolose che poi utilizziamo per i risultati che abbiamo visto negli studi. Una cosa bellissima che invece dobbiamo fare utilizzando le spezie è imparare ad utilizzarle nella nostra cucina, quindi Valentino bravissimo che lo fa, perché più utilizziamo le spezie più diamo sapore agli alimenti, e questo significa anche andare a ridurre invece una sostanza che al nostro organismo sappiamo che fa male, che è il sale. Cioè più spezie, erbe aromatiche utilizziamo, più siamo in grado di ridurre invece la quantità di sale, questo può farci solo che bene. Per quanto riguarda la frittura, quello ci fa sicuramente bene al palato e all'umore, quindi poi le proprietà benefiche invece della frittura le limitiamo un pochino.
L'educazione alimentare della dottoressa è sempre presente nelle nostre belle chiacchierate e conversazioni. Io direi però, dottoressa, di fare un invito ad usarle di più, non solo...
Assolutamente, questo sì, perché utilizzare le spezie è una cosa che... prima si faceva, ora un po' meno. Anche la salvia stessa può essere introdotta in tantissimi piatti, eppure le spezie, le erbe aromatiche ce le dimentichiamo troppo spesso. Invece più le utilizziamo, più, ripeto, diamo sapore a dei piatti che diventano tutta un'altra storia, quindi è sicuramente Cosa buona.
Cosa buona e giusta. Grazie Valentino per questa domanda molto interessante, soprattutto come diceva giustamente la dottoressa, anche per quanto riguarda la frittura, se c'è qualcosa di buono, gustoso, ci fa stare anche meglio. Le patate, è la domanda di Marta di Camerino. Le patate sono buone in tutte le salse, direi io, non in tutte le forme. No, sì, veramente le patate sono qualcosa di, le patatine in particolare, fritte con le uova, torniamo sempre lì. Ma quante se ne possono mangiare? Perché chiaramente per quanto riguarda questa diciamo dieta equilibrata che dovremmo fare, quanto possiamo diciamo mangiare? Quante?
Il consiglio delle linee guida sarebbe di introdurle un paio di volte a settimana, però anche in questo caso dobbiamo contestualizzare questo numero, nel senso che viene consigliato un paio di volte a settimana e non di più, perché bisogna entrare nell'ottica che le patate fanno parte dello stesso gruppo dei cereali, quindi teoricamente andrebbero in sostituzione di pane, pasta, riso e tutti gli altri cereali. Spesso noi le utilizziamo invece come contorno e invece è questo l'errore, cioè quando mangiamo una porzione di patate andrebbe sempre comunque avvicinato un contorno di verdure, mai dimenticato. Questo per dire che teoricamente ecco, la porzione sarebbe di due volte a settimana, ma è una porzione che può essere aumentata nel momento in cui riusciamo a trovare quel famoso equilibrio di cui parliamo sempre. Cioè, mi preme sottolineare che tutte le volte che io do un'indicazione diciamo sulla frequenza di consumo di un alimento, è bene ricordare che va contestualizzato con tutto il resto dell'alimentazione. È una linea di massima quella che danno le linee guida, proprio per più che altro entrare nell'ottica che non è una diciamo le patate non sono un alimento che andrebbe consumato come contorno, ma piuttosto in sostituzione degli altri cereali. Una volta che impariamo questo, possiamo anche aumentarla la quantità, fermo restando che il nostro piatto sano, il nostro pasto sano deve essere sempre costituito da una fonte di cereali, quindi in questo caso possono essere le patate, ma mai deve essere saltata diciamo la porzione delle verdure e quindi la porzione del contorno che deve essere presente sia a pranzo che a cena.
Ecco, bene, che poi mi piacciono questi consigli. Brava dottoressa, andiamo avanti. Intolleranza alimentare, questa è una domanda arrivata in questo momento dalla signora, non leggo il nome, Marisa, eccolo qua. Allora, intolleranza alimentare al latte, quale rimedio?
Togliere gli alimenti che contengono lattosio. Allora, è bene anche in questo caso fare una distinzione tra intolleranza e allergia alimentare. L'intolleranza è una condizione che può essere anche temporanea, quindi magari si è intolleranti, per esempio in questo caso al lattosio, per un piccolo periodo, magari di qualche mese, e poi piano piano si possono reintrodurre gli alimenti che contengono il lattosio. Il lattosio è uno zucchero che è contenuto nel latte, quindi nei prodotti che derivano dal latte, soprattutto i latticini freschi, e quando si ha un'intolleranza al lattosio manca l'enzima, cioè quella sostanza che permette di digerirlo, questo lattosio, che normalmente noi andiamo a dividere in due zuccheri più semplici. Quando siamo intolleranti ci manca questa sostanza che permette questa divisione, per cui il lattosio arriva indigerito all'intestino e crea dei fastidi. Quindi in questo caso vanno scusate, eliminati tutti gli alimenti che contengono lattosio, dal latte ai latticini freschi, formaggi che contengono lattosio, non lo contengono per esempio i formaggi stagionati come il parmigiano, il grana, questo perché in quel caso la stagionatura permette già una digestione del lattosio, per cui in quel caso i formaggi stagionati non danno fastidio. Mano a mano, magari che temporaneamente si va a togliere il lattosio, dopo un periodo di due o tre mesi si può provare a reintrodurlo gradualmente, quindi magari prendere gradualmente un po' di latte o porzioni più piccole di formaggi e latticini che contengono lattosio, proprio perché generalmente è un'intolleranza temporanea, non è un'allergia, che invece in quel caso è proprio il nostro organismo che chiama in causa il sistema immunitario e quindi reagisce in maniera eccessiva la sostanza che genera allergia. Nell'intolleranza questo non succede, spesso e volentieri passa da sé, quindi si può ritornare gradualmente a reintrodurre quegli alimenti.
Bella notizia per la signora Marisa, Marisa di Camerino ci aveva chiesto questa, anche perché fra l'altro nella seconda parte della domanda diceva che per quanto riguarda le donne, no? L'alimento, il latte è molto consigliato per le ossa, è scritto così, non so se è vero.
È vero, tutti gli alimenti che poi contengono calcio, infatti in questo caso ricordo ancora di più quello che abbiamo detto poco fa, che gli alimenti, a meno che non ci sia proprio un'allergia, non andrebbero del tutto esclusi dall'alimentazione, e soprattutto le intolleranze vanno diagnosticate nel modo corretto, perché spesso uno fa un'associazione un po' così, un po' superficiale, dicendo magari sì, sento un po' di gonfiore e poi tolgo completamente il latte, i formaggi. Invece bisogna andare a fondo e capire se quel gonfiore è dettato veramente dall'intolleranza, oppure possiamo continuare tranquillamente a bere latte e a mangiare, certo, latticini, e in quel caso è più il beneficio che il danno che ci fanno, ecco.
Bene, allora sono tantissime domande, oggi andiamo un po' lunghi, ma naturalmente approfitto per salutare un affezionatissimo Lorenzo che ci ascolta, non ci fa mai le domande, però vedo che ascolta e ci fa i complimenti, ringraziamo. Naturalmente andiamo da Alice di Matelica che ci scrive: biscotti e dieta, quali sono i migliori da scegliere al supermercato?
Bisogna leggere l'etichetta nutrizionale, perché lì andiamo a conoscere tutte le caratteristiche di un alimento. Più la lista degli ingredienti è corta, meglio è. E poi dobbiamo fare attenzione sugli zuccheri e sui grassi. Quindi lo zucchero non deve essere mai il primo ingrediente, né dovrebbe essere ripetuto durante la lista ingredienti. Questo è bene perché spesso magari troviamo zucchero, poi zucchero di canna, poi un dolcificante, e quelli sono tutte fonti di zucchero, anche se si chiamano in nomi diversi. L'altro consiglio è di guardare i grassi. I grassi da preferire sarebbero l'olio di girasole, d'oliva e il burro, che viene tanto, diciamo, accusato, ma in realtà per quanto riguarda i prodotti da forno è sempre una delle scelte migliori. Tutti gli altri grassi, magari quando li troviamo in forma generale, grassi vegetali idrogenati, di colza, di palma, palmisto, eccetera, eccetera, andrebbero un po' evitati. Quindi il consiglio sarebbe quello di leggere l'etichetta. Più la lista ingredienti è riconoscibile, quindi sappiamo cosa leggiamo, e corta, più il prodotto, diciamo, è migliore da portare in tavola a colazione. Ecco.
La nostra consulente nutrizionista, si può dire così, dottoressa? Ho detto no.
Va bene, benissimo.
Visto che io consulto spesso la sua pagina, fra l'altro lei ritratta spesso in un campo di olivi, che è veramente un qualcosa di meraviglioso. Può indicare le sue pagine, dottoressa? Così, visto che ci seguono tanti in radio, sulla pagina Facebook, possono anche venire a capire qual è la sua storia, perché la dottoressa Vanessa Silenzi veramente ha un ottimo curriculum. Dottoressa?
Allora, la pagina si chiama La Dolce Dieta, è un sito che si chiama www.ladolcedieta.eu, e la stessa pagina si trova anche su Facebook o con il mio nome, quindi Annalisa Silenzi, su Instagram.
Bene, quindi sui motori di ricerca scrivete Annalisa Silenzi e vedrete che ne vedrete delle belle, e soprattutto questa educazione alimentare è fondamentale per vivere bene. A domani.
Grazie,
dottoressa.
Mille. A domani.
Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.